Radio Immagina.
Allora, intanto buon pomeriggio e bentornato nei nostri studi al responsabile organizzazione del Partito Democratico Stefano Vaccari, ben trovato.
Ben ritrovati voi, grazie.
E ben trovato anche a Carlo Bertini della Stampa in collegamento telefonico.
Buongiorno.
Eccoci qua, Bertini, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, se siete d'accordo, io vorrei rendere omaggio a un grande italiano, perché oggi all'età di 92 anni è scomparso Tito Stagno, è stato l'uomo dell'allunaggio, no? Cioè il giornalista che quella notte, era il 20 luglio del 1969, raccontò a milioni di italiani quello che stava accadendo appunto a qualche chilometro di distanza. Sentite come Tito Stagno, non più tardi di 2 anni fa, ricordava quel momento e quella notte.
Annunciare la conquista della Luna, dire quell'ha toccato, sarebbe stato un momento fondamentale della mia vita, della mia carriera, della mia professione. Quindi mi ero preparato con molta diligenza, come per le altre telecronache spaziali, tutte impegnative. La Luna non è stata impegnativa fino a un certo punto, cioè nel momento top della missione, quando sono mancate le immagini e ho dovuto raccontare una discesa sulla Luna e un atterraggio senza vedere nulla.
Eh sì, anche perché la televisione allora non era la televisione di oggi. Vaccari, lei ricorda qualcosa? No, perché è troppo giovane, può ricordare nulla
avevo
di quel 20 luglio 69.
Anni, diciamo poco più.
È giusto parlare di un grande italiano?
Sì, assolutamente. Lui è stato un grande del giornalismo del nostro paese, anche perché ha sempre saputo, al di là di questo evento storico per tanti, ha sempre saputo raccontare il nostro paese mettendoci anche un po' di emozione dentro, raccontando anche la parte più calda, ecco, della notizia. Quindi questo ne ha fatto, oltre a un grande giornalista, anche una persona che era entrata in empatia con i lettori, diciamo, e con i telespettatori.
È così, Bertini, chiedo anche a te, che cosa ricordi di Tito Stagno?
Ma intanto ricordo, per la mia età non più diciamo giovanissima, anche l'allunaggio. Noi eravamo bambini e ricordo quella notte di estate in cui potremmo rimanere svegli e assistere a questo evento, ed era anche piuttosto in qualche modo divertente, perché vi fu un duetto con Ruggero Orlando da Cape Canaveral, che era un altro
grandissimo giornalista assolutamente
dall'America, ed è stato anche un siparietto che poi
sì, perché poi là, se non sbaglio, no, Tito Stagno disse con qualche secondo d'anticipo
esattamente.
Che l'uomo aveva toccato terra sulla Luna, naturalmente, anzi aveva toccato la Luna, mentre l'altro lo riprese dicendo no, non ancora, manca poco.
Manca poco, e ci fu questo aspetto che insomma colorì ancora di più la vicenda, ma quelle immagini, a chi le ha viste in diretta, rimangono impresse nella memoria a fuoco, perché fu un'emozione notevole.
È così, questo per ricordare appunto la figura di Tito Stagno. Allora, Bertini, a proposito appunto di grandi uomini, insomma, è tornato Sergio Mattarella, no? Giovedì prossimo ci sarà questo giuramento a Montecitorio, un'elezione che ha lasciato il segno soprattutto in alcune forze politiche, no? Penso prima di tutto nella Lega di Matteo Salvini.
Sì, se diciamo tutto questo tempo, tra virgolette, perso dietro a un'elezione che qualcuno immaginava potesse finire in questo modo, sicuramente il presidente Mattarella non lo sperava, ha perlomeno diciamo avuto il suo scopo non indifferente, che è quello che dicevi tu, ovvero mettere un po' a nudo tutti i problemi di alcune forze politiche. Nella fattispecie la Lega è adesso di fronte a un bivio un po' complicato, perché non si sa se l'ala diciamo finora più governista, rappresentata dal ministro Giorgetti e da alcuni governatori del Nord, potrà o meno mettere alle corde il segretario. Io penso che, al di là di quello che potrà avvenire, è sempre sbagliato fare previsioni, ma non vedo una figura in grado di scalzare in questo momento Salvini come portatore di voti nella Lega, e quindi ci sarà sicuramente un po', diciamo, di maretta e forse anche qualche chiarimento, ma in questo momento ancora, malgrado tutti i suoi errori, non vedo un suo sostituto. Invece la situazione è più complicata a livello di coalizione, certo, di centrodestra.
Vaccari, mi dà anche il suo punto di vista, no, rispetto a quelli che sono stati i 6 giorni che poi hanno portato alla rielezione di Sergio Mattarella. Che impressione ha avuto complessivamente?
Ma sicuramente l'epilogo di questi 6 giorni è quello che più ha interessato il sentire comune dei cittadini italiani e che ha trovato maggiore corrispondenza, che è un epilogo che ha interpretato il volere degli italiani. In parte il Parlamento durante le prime votazioni aveva già cominciato a dare questi segnali, no? verso quella soluzione. Purtroppo, diciamo, dentro questa vicenda abbiamo assistito ad un derby all'interno del centrodestra che male ha fatto a tutta la vicenda, mentre il centrosinistra, noi per primi, abbiamo detto si faccia uno sforzo dentro un Parlamento così frammentato per individuare una figura che abbia un alto profilo istituzionale, che rappresenti l'unità del Paese e che ne rappresenti anche i valori scritti nella Costituzione. Dall'altra parte c'è stato qualcuno che ha provato a fare una gara a chi la sparava più grossa contro un pezzo della sua stessa parte politica, diciamo, no? Tutto per poter ambire un domani con un presidente di marca centrodestra magari a essere incaricato a formare un prossimo governo se mai vincessero le elezioni, ecco. Mi pare che la differenza di comportamenti sia tale da dire che, diciamo, non ha vinto nessuno, va bene, certo, ma per arrivare a questo risultato sono molto diversi i contributi che ognuno ha dato dei due schieramenti.
Certo. Bertini, un'ultima cosa, la rielezione di Mattarella rafforza la coalizione di governo, rafforza solo il Presidente del Consiglio? Tu che impressione hai?
Sicuramente dà la possibilità a Draghi di esercitare il suo ruolo con maggiore fermezza, da una parte. Dall'altra, purtroppo, c'è da farsi poche illusioni, perché questo sarà necessariamente un anno elettorale, in quanto ricordiamoci che da dicembre prossimo le Camere saranno sostanzialmente sciolte, perché si faranno le elezioni, si terranno il 4 marzo, quindi ci sono 2 mesi di tempo per fare le liste elettorali, che vuol dire che tutto, diciamo, il semestre, il secondo semestre 2022 sarà impegnato dai partiti già in campagna elettorale, e lì le tensioni sul governo si scaricheranno sicuramente. Quindi Draghi farà quello che vorrà e tenterà di fare, ma insomma avrà di fronte una Lega piuttosto malmostosa, con le spinte, come al solito, da una parte ad allinearsi sulla Meloni, dall'altra a portare a casa il più possibile sul fronte dei fondi del PNRR, dei progetti da realizzare, e forse anche per la lotta alla pandemia su alcune misure, come si è visto dal primo Consiglio dei Ministri ieri, dove Giorgetti ha chiesto conto e ragione su perché non fossero state ascoltate le categorie quando si stava parlando, appunto, della divieto di riaprire le discoteche.
Certo, va bene, saremo a vedere. Carlo Bertini, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie mille,
Bertini. Arrivederci e grazie, Vaccari. Anche perché ieri Draghi, incontrando i ministri, l'ha detto chiaramente, no? Penso per esempio adesso alla partita, all'importantissima partita che riguarda il PNRR, perché entro domani i ministri dovranno indicare lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza, no? Anche perché stanno per arrivare altri soldi, entro il 30 giugno arriveranno in Italia oltre 24 miliardi, e insomma non si può aspettare, no, Vaccari? Quindi
no.
Il lavoro è tanto e deve essere fatto bene e velocemente. Ma ci sono le condizioni, a suo avviso, per fare tutto questo? Oppure, appunto, il voto poi sul Quirinale non rischia di lasciare un po', come dire, cicatrici profonde, no? Che poi possono condizionare il tutto.
Ma diciamo che qualche tossina, diciamo, il voto sul Quirinale lo ha lasciato. Io credo che il governo ne esca solido e in grado di poter corrispondere agli impegni che si è preso nei confronti del Parlamento e ovviamente nei confronti degli italiani. Perché diciamo anche quello che è un po' un sentimento antipalazzo che anche tanti media hanno alimentato andrebbe presto dipanato con la prova dei fatti e quindi con la capacità di un governo di fare le cose, di rispondere a quelle che sono le attese delle categorie economiche,
ecco,
sociali.
Mi dice una cosa su questo, Vaccari. Le priorità per la maggioranza di governo, in particolare per il Partito Democratico, oggi quali sono?
Beh, sicuramente quello di mettere a terra le risorse del PNRR, perché questo rappresentano un volano di sviluppo e di crescita importante che va consolidato, perché non è per nulla scontato. Accanto a questo, l'idea che questo sviluppo debba essere fatto rispettando i diritti dei lavoratori e quindi applicando i protocolli per ciò che riguarda i settori maggiormente coinvolti sulla sicurezza del lavoro, ad esempio, no? E diciamo adottando delle pratiche e delle prassi per ciò che attiene al reclutamento delle persone che siano rispettose dei diritti dei lavoratori e quindi ci sia un investimento anche maggiore di quanto non è stato fatto prima. Il ministro Orlando lo sta facendo per la sicurezza sul lavoro.
Le posso dare una notizia, cari, visto che siamo in diretta? Leggo qua adesso l'apertura di Corriere IT. Morti sul lavoro, 3 casi in poche ore, le vittime sono già 92 dall'inizio dell'anno, la tragedia a Venezia, nel Mantovano, in provincia di Frosinone. Insomma, questa resta veramente una vera e propria emergenza, no?
Sì,
anche
sì, abbiamo...
qui a Radio Immagina noi spesso ci troviamo purtroppo, insomma, a commentare anche col vostro aiuto quello che succede, però l'impressione è che... insomma, che forse manchi ancora qualcosa, no? Che...
Beh sì, manca un sistema dei controlli adeguato alla, diciamo, realtà delle piccole, medie, piccolissime imprese del nostro paese, perché non sempre questi incidenti e queste morti purtroppo capitano nelle grandi aziende che magari hanno anche prassi legate al tema della sicurezza più avanzate, più, con maggiori risorse da destinarvi sopra, eccetera. Ecco, manca un sistema di controlli. È la notizia di ieri l'assunzione del primo migliaio di nuovi ispettori del lavoro, in arrivo alcune altre migliaia nei prossimi mesi, perché serve anche un sistema adeguato in grado di diciamo far sentire una pressione positiva, perché ne va di, diciamo, della capacità di tutti di arrivare a raggiungere gli obiettivi, perché se uno risparmia sulla sicurezza sul lavoro non è che ne porta a casa tanto, no? Anche in prospettiva, perché poi capita un incidente, purtroppo una morte, significa che quella azienda, piccola o grande che sia, ha una macchia sulla propria, diciamo, coscienza e sul proprio curriculum molto negativa, e quindi serve un coinvolgimento e una corresponsabilizzazione da parte di tutti i soggetti. Il mondo del lavoro, ovviamente, il mondo delle istituzioni, il mondo delle imprese, insomma, serve una collaborazione per riuscire a fare quello che si deve e che abbiamo scritto nel PNRR nel modo migliore e con le garanzie per tutti, per riuscire a anche realizzare, diciamo, un mondo del lavoro più giusto e più sicuro.
Assolutamente, anche se resta poi il grande tema del personale qualificato, no? Per investire queste risorse sul territorio. L'allarme arriva da alcuni comuni, sono quasi sempre comuni del Mezzogiorno. Noi qua più volte ne abbiamo parlato anche insieme, penso a lei, penso a quello che ha detto per esempio il sindaco di Pesaro Ricci, il sindaco di Napoli Manfredi, no? Su quelle che sono le criticità, insomma ci si aspetta molto.
Sì, abbiamo massacrato bene a modo la pubblica amministrazione in questi anni con diciamo i limiti alle assunzioni, diciamo facciamo i conti oggi con una e con l'azzeramento per tanti anni delle assunzioni, solo se in percentuale rispetto alle dimissioni che avvenivano nei tali enti abbiamo una pubblica amministrazione che oggettivamente ha meno personale e spesso anche meno qualificato. Le opportunità fornite dal PNRR significa che dentro la pubblica amministrazione sarà possibile, mi auguro, immettere un numero di persone e anche qualificate in grado di rinnovare anche la pubblica amministrazione, perché finito il PNRR ci si porrà il tema di come queste risorse poi possono essere magari consolidate all'interno della pubblica amministrazione.
Certo, va bene. Vaccari, poi c'è il grande tema legge elettorale, no? Perché poi dopo la rielezione di Mattarella e guardando soprattutto a quello che sarà il voto del 23 si è riaperto il dibattito, o cantiere, non so come lo vogliamo chiamare quest'oggi. Si va verso il proporzionale? Cioè questa l'idea del Partito Democratico?
Ma io sto alle parole che ha usato il segretario, sì. Perché bisogna che non ci dimentichiamo da dove arriviamo, nel senso che il segretario Letta è stato eletto il 14 marzo 2021 con una piattaforma molto chiara su questo tema e sia prima nelle elezioni del 2020 sia nelle elezioni del 2021 bisogna che non ci dimentichiamo che noi abbiamo vinto quelle elezioni nelle amministrazioni comunali, nelle amministrazioni regionali, grazie a un investimento che abbiamo fatto sul campo largo, che non significa soltanto il rapporto con il Movimento 5 Stelle, che pure è importante in alcune parti del territorio italiano, decisivo, ma abbiamo detto proviamo a diventare il perno di una coalizione larga che messa insieme le forze civiche, i partiti, i movimenti che anche a sinistra si muovono, certo anche in alcune realtà anche forze di centro, ma questo è l'investimento che abbiamo deciso di fare. Allora, prima di avviare una discussione che credo lo stesso segretario abbia indicato come necessaria sulla legge elettorale, prima di fughe in avanti su questo, su quel sistema, perché tali secondo me oggi sono, bisogna che ci poniamo qualche domanda e proviamo a fare qualche riflessione se questo campo largo, su questo campo largo vogliamo continuare a investire anche in prospettiva e spiegare agli italiani che questo campo largo ha un'idea di paese da sottoporgli e da, diciamo, contrapporre a quella di una destra che dal punto di vista dei valori, delle scelte, dei principi sta da un'altra parte, no? E quindi bisogna che da questo punto di vista facciamo una discussione che parta da qui, poi si arriva al sistema elettorale che più magari può favorire questo campo largo, un'aggregazione, e non è detto che sia un proporzionale secco piuttosto che un proporzionale corretto in senso forte maggioritario. Sicuramente quello che abbiamo visto è che la legge attuale è una legge che va profondamente cambiata, ma per cambiarla bisogna avere l'idea di quale obiettivo raggiungere, perché se vogliamo dire agli italiani che le maggioranze, investendo solo sulla nostra identità, le maggioranze le andiamo a fare soltanto in Parlamento una volta fatte le elezioni, non so fino a che punto la richiesta che viene anche dai cittadini che poi magari stanno a casa perché non vedono questa chiarezza e non vanno a votare questa
sì, quello scelta. È un elemento sul quale bisogna sempre ragionare, no? Quello sulla partecipazione o l'astensione, poi a seconda di dove la si guardi, perché il rischio è proprio quello, no? Poi che si si continui a scendere, no? Che si vada sotto quota 50%, il che sarebbe insomma un dato allarmante. Non so se questa può essere proprio l'occasione per ritessere quel filo.
Sì, noi abbiamo fatto un investimento sulle agorà, anche di coinvolgimento maggiore, non solo nelle attività del Partito Democratico, nel suo rinnovamento, ma nella costruzione delle idee per il paese. Di tanti cittadini, sono oramai quasi 90.000 le persone che hanno già partecipato alle nostre agorà, tante altre verranno anche nei prossimi mesi. Ecco, a questi cittadini abbiamo chiesto di darci una mano a mettere insieme l'agenda per il paese che assieme agli altri alleati vogliamo provare a definire. E quindi da questo io credo dobbiamo provare a ripartire, perché altrimenti, diciamo, la discussione sul sistema elettorale diventa una discussione, diciamo, molto avvitata su se stessa, ecco, rispetto, e invece dovremmo provare a porci il tema anche di come, oltre ai regolamenti parlamentari, oltre a un Parlamento che assume una centralità diversa rispetto a quella che ha avuto fino adesso, visto che il prossimo sarà dimezzato, no? Dal punto di vista dei numeri, bisogna che ci poniamo l'obiettivo di quale sistema elettorale può favorire anche una chiarezza delle forze in campo, da una parte e dall'altra.
Perfetto, è molto chiaro. Vaccari, allora ci avviamo verso la conclusione. Parliamo un attimo del Partito poi Democratico in particolare, no? Perché sono terminati i congressi, c'è il dato sul tesseramento, sì. C'è l'importante partita sul 2 per 1000, è arrivato quest'oggi in studio con molti documenti, molti numeri. Da dove vogliamo partire?
No, io diciamo ci tengo a dire che mentre succedeva tutto questo, sì, fino alla fine dell'anno,
sì, non c'era solo il Quirinale, insomma,
no, ecco, no? E soprattutto, diciamo, c'è una comunità viva e vegeta come il Partito Democratico, che ha portato decine di migliaia di iscritti ai congressi. Sono stati 37 congressi provinciali, 5 congressi regionali che si sono svolti e conclusi entro il 31 di dicembre, anche gli ultimi in queste settimane, ne mancano altri 35, 5 regionali e 30 provinciali per completare il quadro, cioè la metà del partito è andata a congresso, andrà a congresso ed entro febbraio rinnoverà i propri organismi dirigenti, e per rinnovamento parlo, per quelli che si sono già svolti, dei 2/3. E quindi c'è stato un grande rinnovamento dei gruppi dirigenti del Partito Democratico in modo chiaro, trasparente, con grande partecipazione nonostante le limitazioni
della pandemia, del Covid.
Della pandemia, ci siamo abituati a fare le discussioni online e il voto in presenza rispettando tutte le regole del caso, e questo è segno di una comunità politica, forse l'unica in Italia di massa ancora, perché nel 2020, citavi tu i dati, noi siamo arrivati a superare, nonostante tutto quello che è successo nel 2020 e nonostante che abbiamo fatto tesseramento soltanto per poco più di 6 mesi, quasi 7, a 302.883 iscritti, che corrispondono quasi al 74% di quelli dell'anno prima, ma come ti ho detto abbiamo fatto quasi la metà del tempo, ecco, il tesseramento rispetto ai 412 del 2019. E questo ci dà il senso, che è testimoniato anche del dato del gettito del 2 per 1000, di un'attenzione, di una disponibilità, di una partecipazione che non viene meno, ma sta crescendo. Entro il 31 di gennaio ci stanno arrivando i dati del tesseramento 2021, che ovviamente aggiorneremo. I segnali sono i segnali di una crescita.
C'è una maggiore attenzione nei confronti della politica, c'è un ritorno alla politica rispetto a qualche anno fa. Vaccari, che impressione ha?
Io credo che dal congresso del 2019 il Partito Democratico abbia intrapreso una strada, diciamo, di apertura e di maggiore chiarezza rispetto alla prospettiva che voleva percorrere, tale da far ritornare ha una disponibilità a partecipare, a dare una mano in termini di idee, in termini di iscrizione, in termini di amministratori locali.
Forse anche le Agorà, come lei ricordava prima, hanno aiutato in questo senso.
Esatto, e poi c'è stata la scommessa dal marzo del 2021 delle Agorà, una scommessa che stiamo vincendo e che sta producendo innovazione politica, che quello non è abbastanza, certo, ma quella è un'innovazione politica, l'unica che il sistema dei partiti nel nostro paese è stato in grado di mettere in campo, tant'è che diverse forze si sono politiche messe a disposizione con i loro iscritti a partecipare a questo processo di innovazione della forma partito. Poi certo dovremo discutere magari nel prossimo Parlamento, non credo che ce la faremo in questi 12 mesi, perché a forza di metterci dentro delle priorità, diciamo,
non c'è spazio più per nient'altro.
Esatto,
diciamo.
Però una legge per attuare l'articolo 49 della Costituzione è giunto il momento di farla, insomma, visto che è passato un po' di tempo, ecco, e tanti hanno messo in campo delle idee. Le Agorà, ad esempio, hanno anche affrontato in modo trasversale a diverse forze politiche anche questo tema, quindi l'idea che da queste Agorà possa venire un'agenda per quello che sarà la sfida elettorale del prossimo anno.
Ah, io fra l'altro volevo ricordare ai nostri ascoltatori che siete ancora in tempo, cioè se volete prendere parte alle Agorà, proporre un tema, una discussione, non dovete far altro che registrarvi all'indirizzo www.agoraddemocratiche.it,
esatto,
e divertirvi, perché questo era il messaggio, insomma, che usciva fuori da questa esperienza. Vaccari, siamo in chiusura, le do una notizia: il processo a Patrizzacchi è stato aggiornato al 6 aprile, questo gli hanno deciso i giudici questa mattina. Ricordiamo che Zaki rischia una condanna di altri 5 anni di carcere in Egitto, è accusato di diffusione di notizie false. È ottimista? Cioè pensa che si possa, come dire, risolvere positivamente questa brutta storia?
Io me lo auguro, ho visto gli occhi contenti ieri sera di Patrick Zaki, intervistato dalla RAI alla vigilia di questa udienza di stamattina, dopo il colloquio col suo avvocato. Mi sembrava, diciamo, fiducioso in una possibile conclusione positiva, ma al di là di tutto noi saremo, come abbiamo dimostrato in questi 2 anni, al suo fianco, al suo sostegno, come è stata la sua città Bologna, che assieme alla sua università, che non gli ha fatto mai mancare il sostegno per dargli forza di superare anche i momenti più critici. Ci auguriamo che da qui ad aprile si possano chiarire tutti gli aspetti che lo riguardano e segnare la parola fine a questo brutta parte, diciamo, della sua vita.
Ce lo auguriamo tutti. Io ringrazio il responsabile organizzazione del Partito Democratico, Stefano Vaccari, per essere stato con noi. Buon lavoro e ci risentiamo presto.
Assolutamente, grazie a voi, un saluto a tutti.